Ci metti 102.5.
E allora grazie per essere con noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sale, Luigi Santarelli è tornato non carico, ma di più, proprio da queste notti folli sanremesi. Abbiamo visto dei video, erano lui e Achille Lauro al karaoke. Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno a tutti, Barbara, c'eri anche tu con me nell'aria, nell'anima.
Ah, ecco, nell'aria.
Nella tua dinamicità, nella tua voglia di vita.
E lo scoop è, Giletti chiede all'Achille Lauro che canzone cantiamo.
È vero, e io rispondo, bella stronza.
No, scusa, ma io ho letto che Fedez scappava da te a Sanremo. Non voleva, io ho capito perché lo abbiamo scimmiottato in onda con questa cosa di bella stronza.
Vabbè, diciamo che Fedez vive una situazione un po' più complicata, no? Quindi noi facciamo inchieste su quello che è successo, quindi ci sta. Però è sempre con me, è sempre corretto. Non è vero che non mi ha dato la mano, ci siamo stretti la mano, quindi poi quello che ci siamo detti rimane tra noi. Io dico sempre che come in una squadra si succedono cose negli spogliatoi, devono rimanere negli spogliatoi.
Bravo, cara. Tu non sei come Corona, no, che ti mando i vocali e poi lui ci fa il post, il podcast.
Attenzione, il maestro Corona.
Che salutiamo.
Allora, salutiamo, grande, segue sempre, molto attenzione. Poi diciamo, Corona può essere criticabile, però è sempre dentro le cose,
dà le notizie,
le notizie
e le dà bene,
sono
tra
queste,
l'altro io lo manderei a scuola a spiegare, tipo tu immagina, è come Barbero quando spiega la storia medievale, no?
Ecco, un accostamento rischioso quello che abbiamo sentito di Barba, che lei è un po' a rischio,
Comunque,
di che parliamo oggi?
Ecco, tolte le bisbocce tue sanremesi, su cui faremo un'apposita inchiesta,
sì.
Comunque
abbiamo
del materiale esclusivo e poi manderemo
Aranucci, lo mandiamo a Aranucci,
sì,
materiale.
Abbiamo fatto molta focaccia quelle notti, vero?
Ecco. Parliamo delle notizie della settimana. Allora, Trump continua a spararne una dopo l'altra e tra quelle che ha detto questa settimana sull'Ucraina dice l'Europa ha fallito sull'Ucraina perché avrebbe dovuto, insomma, trovare un modo per arrivare alla pace, non ce l'ha fatta. Secondo voi, quando Trump dice che l'Europa sull'Ucraina ha fallito, ha ragione oppure no? Per rispondere chiamate lo 02 25 15 15 perché vi aspetta in diretta Massimo Giletti. Partiamo!
My life being a color.
100 secondi con
Ritanna Armeni.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, dovete sapere che io ho un rapporto interpersonale con Ritanna Armeni.
Ah sì?
Beh, mi snobba da un po' di anni, dice che va sempre a fare le olive, che va di qua, va a Parigi, va di qua a sinistra a destra, quando io la invito, insomma, c'è sempre qualcosa che sfugge. Come stai?
No, io sto benissimo, guarda che mi trovi per caso perché io in effetti sto molto girando per il mio nuovo libro e quindi questa volta hai rischiato di essere snobbato, ecco.
Ecco, ma grazie, ma sono abituato. A Roma non ci sono le montagne però, raccontaci un po' questo libro che diciamo dovrebbe leggere anche la russa, no? Perché fa riferimento...
La russa, no. Ma io ho ambizioni più alte, diciamo così, di la russa.
Ecco, che tira fuori il suo passato storico, vivente, grande, di combattente della sinistra. Ecco, racconta però questo libro, una delle pagine più tragiche della resistenza, no?
Guarda Massimo, io ho deciso di scrivere questo libro un giorno che passando per via Rasella, che si sa, insomma, è una strada centrale di Roma.
Sì, ci ho vissuto, pensa che ho vissuto lì.
Ho vissuto, ma pensa. Sì.
E c'erano ancora tutti i buchi nel muro.
Ecco, i buchi ci sono ancora in un ultimo palazzo.
Ecco, solo là sono rimasti.
Solo là sono rimasti, sì. Però la cosa che mi ha stupito è che io sono andata lì dicendo, lì si è compiuto, come dire, l'atto di guerra, l'atto partigiano più grande nell'Europa nazista, perché è stato il più grande atto partigiano dell'Europa nazista, cioè dell'Europa che era condannata a stare sotto Hitler.
E poi portò alla strage delle fosse ardeatine, ricordiamolo per tutti.
Sì, poi ricordiamolo per tutti questo. E poi non ho trovato invece, mi immaginavo una lapide, un ricordo, un monumento, una cosa, niente. E quindi sono detta, ma perché? Perché, come mai questa dimenticanza, questa... E ho cominciato ad indagare sulla vita di quelli che avevano compiuto questo atto di guerra, perché io parlo di fosse ardeatine, non parlo mai come attentato, parlo sempre come atto di guerra, atto partigiano, perché le parole hanno un senso.
Ancora sì.
Ancora
sì. Ancora sì, non
ancora
sempre,
sì,
perché
beh,
vedo
insomma,
che a volte le parole volano così come mulinelli al vento.
Ecco, non so, però hanno ancora un senso e quindi io restituire a questi giovani, perché si trattava di giovanissimi, quelli che fecero questo atto di partigiano erano molto giovani, la più giovane aveva 17 anni, il più vecchio ne aveva 25, insomma, che avevano deciso di dare a Roma un segnale importante, e questo segnale importante era appunto il fatto di battersi contro un esercito nemico, che vorrei dire erano 153 uomini in assetto di guerra, altro che musicanti, ecco, in assetto
tra
di
l'altro
guerra,
italiani, sì. Perché si è sempre detto addirittura l'inverso, erano
alto
italiani
no, come dicevano i tedeschi che li insultavano, mezzi italiani, perché anche loro non avevano vita facile, erano mezzi italiani, li insultavano perché per loro stati anche loro arruolati, diciamo così, costretti all'arruolamento.
Ecco, ma io ti faccio questa domanda, che è la domanda di fondo. Se tu compi un attentato di quelle dimensioni che portò alla morte, credo, mi sembra 33 tedeschi, no? E sì, sai che scateni una rappresaglia, che poi fu quella delle fosse ardeatine.
No,
e questo è uno dei tasselli. Lo sapevano che sarebbe scatenata una rappresaglia di così tale portata che veramente addirittura c'era chi voleva far saltare in aria tutta la strada con tutti gli abitanti.
Sì, guarda, le grandi stragi naziste sono avvenute tutte dopo via Rasella. Quindi Sant'Anna di Scassema, Marzabotto sono dopo. Sono tutte dopo, quindi una rappresaglia
cioè,
di questo tipo è... era sì. inimmaginabile, punto primo. Punto secondo, allora avevano delle precise indicazioni dagli alleati. Ci sono documenti e documenti in cui si parla di rendere Roma instabile, di attaccare il nemico dovunque, dovunque fosse, in qualunque momento, di fare in modo che la città si ribellasse. Erano, obbedivano in qualche modo, non è che quando dico obbedivano, non è che tutti sapessero tutto, non è che il comando alleato sapesse che in via Rasella alle ore 2 del pomeriggio sarebbe successo questo, però queste erano le indicazioni, ed erano persino le indicazioni che dava, che conosceva il Comitato di Liberazione Nazionale.
Quindi le polemiche, quindi, tu con questo libro diciamo metti fine alle polemiche che hanno seguito per molti anni.
No, metto fine, purtroppo dice... no, mi sarebbe piaciuto mettere fine.
Ma le discussioni, no, tu lo sai, non bisognava farla perché si sarebbe scatenata una strage come è stata fatta. No,
esattamente così. E quello che ti colpisce, che mi ha colpito, è che questo ha in qualche modo danneggiato la memoria di ragazzi che non erano eroi, intendiamoci, però hanno sicuramente sacrificato la loro giovinezza, erano tutti molto giovani, te lo ripeto, i loro studi, la loro cultura, erano persone coltissime, a un ideale che era quello, l'ideale della libertà, e soprattutto un ideale patriottico, perché noi non dimentichiamo che GAP significa gruppi di azione patriottica. Quindi la loro
Senti,
era un'azione
torniamo però, usiamo questo libro sì. per l'oggi, perché tu sì. sai che uno dei temi di scontro è ancora parlare di fascismo, ancora parlare di antifascismo.
Certo.
Siamo nel 2025, la Meloni l'attacchi ancora con il fascismo, se è fascista, se non è fascista. Vorrei capire da te il tuo punto di vista.
Guarda, io credo che il fascismo sia un termine molto limitato per definire il cambiamento planetario che stiamo vivendo in questo momento.
Col tuo amico Trump anche, no? Rientra in questa categoria.
Ecco, in questa categoria. Cioè, noi non ci rendiamo conto, ma viviamo in un pianeta che ormai è solo a minoranza democratica. E stiamo cominciando a costruire, non noi, non io né te, ma diciamo i grandi della Terra, stanno cominciando a costruire un ordine mondiale che non è più fondato sulla democrazia.
Diciamo che c'è un filo rosso che lega in modo di, pur nella diversità, Putin, Xi Jinping, Trump.
Se adesso noi esaminassimo, cosa che non abbiamo il tempo di fare, tutti i paesi del pianeta, scopriremmo che diciamo l'enclave democratico è veramente molto piccolo.
Molto piccolo. Colleghi, amanti della storia come Santarelli e Barbara Sala, voi.
Perché non riusciamo a far pace, per ritornare un po' al libro e anche a chiudere quel capitolo, perché non riusciamo a far pace con certi episodi? Cioè, ancora, prima Giletti scherzava sull'episodio di La Russa quando è ritornato sui musicali.
No, non scherzavo, dicevo che La Russa dovrebbe leggerlo perché in realtà è un episodio centrale della nostra storia. È anche drammatico con tutte le conseguenze.
Appunto.
Per cui non si può dire che erano 60 lì suonatori del piffero, perché è svilire un atto di storia, rileggere una storia è una cosa negativa in questo senso.
Ecco, e perché dopo 70 anni siamo ancora qui a fare queste discussioni?
Chi è me?
Sì.
Ah, scusami, no, pensavo che. No, e perché siamo dopo 70 anni a fare queste discussioni? Per il motivo che ti dicevo prima, perché siamo tornati indietro invece che andare avanti.
Sì.
E perché, anche se io non lo definirei fascismo in senso classico, no? Noi quando parliamo di fascismo ci riferiamo a un'esperienza storica ben precisa, e tuttavia del fascismo la limitazione fortissima della libertà delle persone, che poi significa tante cose: libertà di organizzazione, libertà di stampa, libertà di manifestazione, libertà di lavoro, tutte queste cose. Noi stiamo assistendo a questo adesso. I nuovi oligarchi, diciamo così, che stanno dominando il mondo, che cosa sono se non questa? Una limitazione fortissima e spesso ancora più intima della nostra libertà. Quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno che è troppo semplice definire fascismo, dovremmo trovare un altro termine. Però
Barbara Sala, che abbiamo il tempo che corre alla radio, Barbara.
Vado velocissima sul Medio Oriente. Ritan Armeni, come passiamo da Roma, via Rasella, a quello che sta accadendo alla striscia di Gaza? Insomma, abbiamo visto ancora questa cerimonia con la consegna, in quest'ultimo caso, dei corpi di alcuni ostaggi.
Si capisce ancora se siano quelli, lo sai?
I Bibas sembrano essere loro. La mamma Bibas, dall'esame del DNA, sembrerebbe non essere lei.
Non è essere lei. Allora, io posso confessare una cosa, che Massimo lo sa, che io non sono una persona tenera, che io non riesco a vedere più le immagini di Gaza in nessun modo, nel senso che lo trovo veramente strazianti.
Sì, sì. Sono terribili, è vero.
Ultime queste della consegna dei prigionieri, prima quelle dei bombardamenti e della distruzione, prima ancora quella dell'orrendo attentato, in questo caso chiamiamolo attentato invece, del 7 ottobre. Quindi quella è una situazione nella quale, altro che fascismo, è disperazione, ma disperazione nel senso più alto del termine, nel senso che lì come si possa ricostruire qualcosa, ma io quando parlo di ricostruire non parlo solo dei palazzi, parlo anche di ricostruire l'animo delle persone, è veramente una cosa che io non riesco ad immaginare.
Soprattutto l'odio che vivrà, esatto, si scatenerà tutto, inevitabilmente in chi ha subito tutto quello che è successo,
Massimo,
da un lato e dall'altro.
Ecco perché il problema, tu dici, il tempo scorre, fammi dire solo questo, il problema è che la conseguenza di tutto questo è una quantità di odio maggiore che prima. E quindi quello che può avvenire più dopo non può essere che terribile.
Altro baci, che baci. Azzurra.
Ciao, baci.
A Roma non ci sono le montagne, il libro della grandissima Ritanna Armeni, storica, donna di sinistra, grandi battaglie, dal Manifesto all'Unità, è sempre interessante.
Edito da Ponte alle Grazie. Grazie Ritanna, buon lavoro.
E ciao.
Ciao Rita.
Grazie. Allora, noi andiamo in pubblicità e poi...
Ma la domanda è quella.
Torniamo alle dichiarazioni.
Trump ha ragione o no?
Quando dice che l'Europa ha fallito sull'Ucraina?
Vediamo cosa dicono i nostri amici.
02 25 15 15, se volete rispondere, intervenire in diretta e parlare con Massimo Giletti. Se volete inviare un messaggio, poi li vedete scorrere in radiovisione, il numero è il 378 378 1025. Pubblicità, a tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è... Per me RTL 102.5 è come quando ricevi il messaggio «Mi manchi, ma non è tua madre». E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378 378 1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
Eccoci qua alle 8:27, buon venerdì mattina, è il 21 di febbraio, siete su RTL 102.5, Giletti 102.5 e voi allo 02 25 15 15 in diretta per rispondere alla domanda: Trump dice che l'Europa ha fallito sull'Ucraina, ha ragione oppure no?
Ha ragione Massimo?
No, io pensavo, l'altra sera guardavo un'opera d'arte, stavo studiando un'opera d'arte che mi appassionava, poi vedo un capitolo dedicato alla Trump, dove gli... cioè quelle proiezioni pittoriche, no, su una superficie bidimensionale che diventano in realtà, per chi le vede, tridimensionali, no?
Un'illusione ottica.
Brava, è qualcosa che non c'è, che sfugge agli occhi, no, Trump? E l'Europa non c'è. Cioè, noi fingiamo che ci sia, fingiamo che sia quello, in realtà non c'è più, ma non c'è più stata negli ultimi anni, si sta sfaldando. Oggi, poi con le elezioni in Germania, che saranno secondo me problematiche, abbiamo dei leader che, sì, Macron che guida questo spaurato gruppo di persone, ma dove stiamo? Ormai siamo ininfluenti e questo è il vero danno. Cioè l'Europa, che è sempre stata figlia della grande capacità politica, della grande capacità della diplomazia, non è stata neanche invitata. È grave, no? Vuol dire che segna qualcosa sulla quale l'Europa è in tempo. Del resto Draghi è andato l'altra settimana a dire, cosa ha detto?
Fate qualcosa.
Oh, ogni cosa che bisogna fare, voi dite no. Ogni cosa che suggeriamo per migliorare, per sollevare l'economia dell'Europa... dite no, fate una cosa, dice, una, ma fatela. E questo è il punto, l'Europa non c'è più. E quindi lasci spazio a questi personaggi, su quello ha ragione Ritanna Armeni. Ormai c'è un legame, l'uso della forza. Trump, Xi Jinping, Putin hanno un concetto ormai di democrazia, tra virgolette, dove l'uso della forza è del lessico violento e dominante. Vogliamo lasciare spazio a questo sistema? E per me no. per farlo, però bisogna essere uniti. Se pensi, diamo dei, se fossimo davvero uniti, l'Europa ammazza tutti, perché è una potenza di fuoco enorme. Invece no, cosa facciamo? Ci facciamo imporre auto elettriche, ci facciamo imporre tutto quel che vuole dal sistema della follia. E questo poi vanno in saltano tutti i parametri economici del nostro paese, dei nostri paesi. Quindi, a vantaggio di chi? Degli altri che ci compreranno.
Quindi tu dici l'Europa è una trampeia.
È una trampeia, sì.
Cioè da Trump una, alla trampeia.
È un Trump, beh sì, puoi giocare sulla parola con Trump. Cioè una non c'è, facciamo finta che ci sia. Ma è un insieme di. Neanche tu, tra l'altro, se tu vai in Polonia, Polonia fa parte della UE, tu lo sai che l'euro non lo puoi usare?
Ci sono alcuni paesi, sì, che sono.
Ho capito, allora ci sono paesi a diversità, ma tu non puoi usarlo, viene rifiutato l'euro. Cioè, allora non è un'Europa neanche sulla moneta unita. Quindi, di che parliamo? Siamo in ritardo. I nostri padri fondatori, tra cui c'erano i nostri anche. No, avevano dei sogni, delle, forse anche delle utopie. Noi non abbiamo né sogni né utopie, punto. E ci pieghiamo al potere degli esterni. Questa è la mia disamina.
Andiamo al telefono.
Ivan
02 25 15 15. Buongiorno Ivan.
Buongiorno a te Giletti. Buongiorno Santarelli e la bellissima Barbara Sala.
Dunque, allora lei da dove chiama?
Da Bergamo.
Allora, Bergam, allora l'Atalanta va male, ma la goccia è sempre lì forte. Mi raccomando, se la incontra ce la saluti, perché io Santarelli e la Sala siamo ammiratori.
L'amante della montagna come lei, la sua figa goggia, bellissima. Comunque, io direi...
Barbara, lasciala a te.
C'è stata l'interferenza.
Sì, penso anch'io.
Vai, Barbara.
Oh, signor.
Vai, vai.
Ivan...
L'Europa
sì.
Non sarà mai unita, perché quando è iniziata la guerra tutti quelli che fanno il mio lavoro, che vengono dalla Romania e dalla Bulgaria, erano tutti dalla parte di Putin. Vuol dire che il pensiero della gente, anziché essere con l'Europa, stanno dalla parte dell'Est dove erano prima. Poi, ritornando alla storia dell'America, l'America è stato il maggior sponsor dell'Ucraina. E noi europei cosa potevamo fare? Seguire quello che fa l'America, soprattutto noi italiani, che gli americani abbiamo qui anche le armi da tempo. E alla fine, volevo dire che quando Ciarcalone diceva che la Russia perderà la guerra, io ho sempre sostenuto che si sbagliava. Perché?
E mi sembra evidente.
Perché no, sarebbe come se l'Italia si mettesse contro la Cina, che fine faremmo? Sono milioni di persone in più.
Tra un po' diventeremo l'hub della Cina. Se continuiamo così, saremo un bel hub dove la Cina sbarca, compra tutto. Grazie, saluti. Grazie, a Bergamo.
Ciao.
E ci saluti Sala. Sofia Goggia.
Sofia Sala, eccola lì, che è rimasta un po' smarrita.
Sì, un pochino, un attimino sì.
Ma c'è stato un... così in cui qua
no, ha fatto un calembur, si chiamano così, giochi fondendo un po' le parole, insomma, tra i tromleil e i calembur. Questa
è
mattina
le
un quel de sac. Eleonora, buongiorno.
buongiorno a tutti e buon fine settimana.
Grazie Eleonora,
perché buon fine settimana? Guardi che qua io, Santarelli, solo Barbara Sala va al mare.
Ma cosa dici?
Lavoriamo,
ma cosa dici? Che io sto qua a tirare la lima anche domenica.
Sì,
allora mi offro volontaria per accompagnarla, non mi offendo.
Andiamo.
Io vengo subito, mi presto ormai nelle mie solitudini.
Riportiamo anche un po' d'ordine.
Facciamo un po' come fa la De Filippi. Scusate, mettiamo Giletti qua e facciamo il trono. No? Io mi siedo
e tu fai la scelta poi.
Io la scelta cieca, perché avviene come, attraverso come la radio, cieca? Per cui è ancora più interessante.
Giusto.
È balbuio. Barbara, cioè, io non
quindi,
le vedo.
Perdonami, è a metà tra il trono over, perché mi sembra chiaro che sia over.
Cioè, over
no,
certo,
per il livello,
certo.
Perché è over qualsiasi cosa. E poi è un po' The Voice, sai che devi aggiudicare la voce
e
senza
poi
vedere.
Io giro la sedia.
Abbiamo inventato un nuovo format.
Lorenzo, sei pronto? Stacco, vai.
Nuovo format.
Allora. Dica tutto su Trump, dica.
Su Trump... non dico nulla, nel senso, allora, l'Unione Europea ha sbagliato su tutti i fronti, doveva cercare di far di tutto per far sì che ci fosse la pace e non iniziasse neanche questa guerra. Sono convinta del fatto che non sono una politologa e quant'altro, ma Putin non aveva nessuna intenzione di andare con la Cina e noi l'abbiamo spinto verso la Cina. E di questo
che la colpa sia nostra, però mi sembra un po' eccessivo.
Ma abbiamo spinto.
Lasciamo la libertà di parlare.
No, certo, certo.
Non facciamo Trump. No. Dica, mi interessano.
Mandate nelle braccia dei cinesi. Perché
e degli indiani, perché i soldi arrivano dall'India e dalla Cina. Poi?
Dopodiché, per quanto riguarda Trump, gli americani sono stati i primi a volere questa guerra, sono i primi che vogliono le terre rare, e adesso noi europei finalmente ci siamo svegliati e abbiamo detto stop, guarda, c'è qualcun altro che ce le porta via, e che dell'Ucraina non ce n'è mai fregato.
E allora facciamo la
nulla.
Guerra noi, continuiamo da soli a fare la guerra, praticamente questo è il giacchetto.
No, io dico che l'Italia avrebbe dovuto essere un po' più furba e smarcarsi un po' di più, nel senso cercare di essere un po' più neutrale, dire, avendo noi l'articolo 11 in cui noi non possiamo fare determinate cose, mandiamo gli aiuti e quant'altro, ma stando fuori.
Vabbè, quello che abbiamo fatto però è l'onore.
Abbiamo mandato
le armi, noi
abbiamo
le abbiamo
mandate, dai.
Le abbiamo mandate, cioè, non diciamo sciocchezze, le abbiamo
diciamo
mandate.
Che io mi ricordo uno scontro che ho avuto in televisione, un confronto interessante con Michele Santoro allo Stato delle Cose, lui diceva: l'Italia dovrebbe avere il coraggio rispetto agli altri paesi europei di staccare la spina e dire noi non mandiamo più le armi.
Esatto.
Iniziamo a creare una crepa dentro il muro. Cioè, certo, poi le valutazioni vuol dire lasci l'Ucraina combatte per noi contro la libertà di la dittatura.
Ma cosa? Ma Putin non ha mai voluto conquistare. Non diciamo sciocchezze, è da
ma
una
no, Putin intanto è entrato in un paese con i carri armati, quindi insomma non è solo,
neanche,
è entrato in Georgia,
ma neanche Zelensky si è comportato benissimo, c'è neanche Zelensky,
quindi non è che abbiamo stinchi di santo, stiamo parlando di personaggi che non guardano in faccia nulla, però ristabiliamo un po' la realtà, i russi avevano detto o risolviamo o entriamo, sono entrati,
abbiamo cercato di risolvere.
Sì, vabbè, qui sembra proprio che la colpa sia nostra.
Diciamo che non la colpa non è mai
questo.
Lei è putiniana, sarebbe già putiniana. Lei sa che c'è stato l'elenco dei putiniani.
Assolutamente, lo ammetto da sempre.
Però oggi cosa si fa? Mi scusi, oggi cosa si deve fare allora?
Se fossimo un po' meno nelle sudditenze degli americani, cominciassimo a essere un po' più Unione Europea, cosa che non lo siamo,
l'America ha superato l'Europa, ha detto Europa di voi non facciamo nulla in soldoni, ci pensiamo noi a far la pace, lei è d'accordo?
Allora,
a far la pace, lei è d'accordo?
O ci svegliamo, o moriamo, quindi o
buona
ci svegliamo
giornata,
o moriamo.
Dai. Bene, ha detto che ha ragione all'America.
Ha detto che si è dichiarata putiniana.
Vabbè, ma la libertà è questo. Ci mancherebbe. Però in Russia, se tu dici che non sei putiniano, finisci agli arresti. Ecco. Ricordiamolo a tutti, perché le democrazie hanno dei limiti, però hanno anche la parola libertà al centro. Le varie manifestazioni di chi la pensa diversamente sono ammesse. In Russia ti arrestano. Ecco, ricordiamo tutto questo sistema. Vai, chi c'è? Barbara.
Eleonora.
No, Eleonora era
Eleonora l'ha appena fatta a Bruno. Scusatemi.
Buongiorno, Bruno dalla Calabria.
Prego.
Innanzitutto è un onore parlare con uno dei più grandi giornalisti italiani.
Grazie, Bruno.
No, lo dico sinceramente, la seguo sempre ed è l'unico, forse tra quei pochi, che dicono le cose come stanno sia a destra che a sinistra, e questo le fa onore veramente.
Grazie, ci dica tutto Bruno.
Allora io tenendo conto che non sto né con Trump né con Putin né con Zelensky, però
questo mi piace, no? Perché ha un'autonomia di pensiero, vuol dire, prego.
Sì, ma devo dare un pizzico di ragione a Trump a non far sedere l'Europa al tavolo delle trattative per la pace. Nel momento in cui c'è stata la guerra, l'Europa, capitanata allora dall'America di Biden, invece di cercare di mediare, di far arrivare ad una pace, hanno pensato bene di dare addosso subito alla Russia di Putin. E lì, secondo me, è stato lo sbaglio più grosso, perché al di là di chi ha ragione e torto, quando c'è una guerra non bisogna schierarsi né con uno né con un altro, ma di arrivare ad una pace, alla pace, che era la cosa unica da fare allora. In quel modo hanno peggiorato la situazione ed ecco perché Trump, secondo me, questo l'ha capita e ha deciso bene di andare faccia a faccia con Putin.
Secondo lei trovano l'accordo?
Secondo me sì, già in passato c'è stato il dialogo fra di loro e quindi credo che Trump lo conosca molto bene Putin e sa come riuscire a farlo
Putin
tornare leggermente indietro.
Attenti, perché anche Putin a livello di scacchiere, quando fanno le trattative, i russi sono dei grandi giocatori di scacchi, sono abituati a fare le mosse, a pensare alle contromosse. Io spero che Trump non voglia vendere qualche McDonald's, ho paura che
ci saranno accordi sotto tavolo.
Comunque Bruno,
grazie,
buona giornata, viva la Calabria, arrivederci,
grazie, buon lavoro.
Allora, andiamo però, in pubblicità.
Qua sono tutti a favore di Putin sotto. Sempre occupato tu, europeo.
Mi preoccupo solo nel momento in cui mi si viene a dire che è colpa nostra, non abbiamo fatto niente. Adesso c'è un po' di
responsabilità, ricordiamo il Santo Padre.
Sì, però io pensavo che questa fase Padre l'avessimo superata da un po' e invece no.
Tornano. Santo Padre, non andate a abbaiare la NATO, ricordi?
Pubblicità vi aspetta tra pochissimo, Massimo Giletti.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come entrare al pub. La tua birra preferita è già sul bancone.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
È venerdì 21 di febbraio, 9:15 del mattino, siamo in diretta come sempre, questa è RTL 102.5 con Massimo Giletti, Barbara Sala, Luigi Santarelli. La domanda del giorno è la seguente: Trump dice sull'Ucraina l'Europa ha fallito, secondo voi ha ragione oppure no? Alex, sei il prossimo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao a tutti e vorrei fare i complimenti a Massimo Giletti per il coraggio che mostra sempre, per tutte le trasmissioni che fa e quello che dice grazie per la passione che ci metti anche per quello che fai e soprattutto per il coraggio. Ecco, detto questo, sul problema Trump e Putin, ecco, io voglio dire una cosa. Vorrei portare alla riflessione di tutti voi a dire come mai non è intervenuto nessuna forza militare a livello europea per difendere l'Ucraina come hanno fatto per l'interesse del petrolio in Kuwait, per Saddam Hussein eccetera, e invece l'Italia ha fornito, proprio l'Italia che per Costituzione italiana dice che ripudia la guerra, ha fornito le armi per generare morti gratuite per un conflitto di guerra. La trovo assurda questa cosa. Se tu ripudi la guerra non devi neanche alimentare, non devi neanche dare soldi e regalare armi
quindi
per generare guerra.
Tu stai con Trump perché sei giovane, sento una voce
giovane. No, ma neanche con Trump sto, perché Trump comunque è un opportunista, cioè lui Bravo. È il classico imprenditore che deve fare comunque un interesse economico.
Però
cioè, ci arrivano
lui,
tutti.
Il ragionamento che facciamo oggi è lui è arrivato... E neanche un mese che è arrivato, un mese scarso credo, e già ha sistemato apparentemente la situazione in Israele e ha portato al tavolo Lavrov e tutto il resto. Arriverà secondo te una pace o no? Che ci piaccia o non ci piaccia? Questa pace rischia di passare sulla testa dell'Europa.
Sì, certo, sicuramente magari.
Noi non contiamo più nulla.
No, esatto, ma io mi auguro di cuor mio che la pace in qualsiasi modo si faccia, perché non sono a favore dei morti, no, a prescindere. Faccio un esempio stupido: ci sono rimasto male perché è morto Tigro, il gattino, quello bruciato da quegli esseri ignobili della Sardegna, figuriamoci se parliamo di persone o parliamo di una nazione, a maggior ragione. Però quello che voglio portare alla riflessione, tutti i miliardi che ha speso l'Italia, io posso dire la mia, non li hai spesi per fare la pace, li hai spesi per andare a alimentare la guerra, quando potevi dire no, io non ti do soldi per comprare, non ti do armi,
cioè,
non ti alimento
la
guerra.
Bisognava avere il coraggio di dire non diamo armi e facciamo la pace.
No, bisognava farlo, no? Bisognava avere il coraggio. E poi si facevano tutte le varie trattative. Coraggio, bisogna fare la politica. Scusami Massimo, ti do del tè perché oramai tramite la televisione ci conosciamo da una vita e ti ammiro alla grande. Voglio
ma
dire,
il coraggio
Massimo,
non c'è di uscire dagli schemi, capito? Cioè
no,
di andare controcorrente.
Perdonami la sincerità. La prima guerra che l'Italia deve fare è dentro casa sua con la mafia italiana. Non deve fare i cavoli degli altri che non è capace neanche di sconfiggere la mafia italiana. Quindi fa ridere, cioè non riesce a sconfiggere la mafia italiana, però va a regalare un casino di miliardi per un'altra nazione,
perché fa parte di un sistema che si chiama Europa, che ha deciso di fare questa operazione.
Allora la dico con tutto il rischio, come Ale Scotti di Pontevico, e non ho vergogna a dirlo, è un sistema mafioso, politicizzato e di predominio assoluto, dove l'Italia sta sempre contando meno, si sta arrancando a qualcosa, ma pian pianino l'Italia non vale niente e continua a spendere dei soldi, mentre, e sottolineo, noi italiani, io compreso come tantissimi, stiamo facendo fatica a pagare le bollette di gas e luce. Guarda caso, il gas da dove arriva, scusate se lo dico, arriva da Putin. Ma scusate, ma il gas ce l'abbiamo in casa. Giletti, ti voglio fare un invito, ma vorrei venire di persona e so che tu sei di parola. Andiamo a vedere a Bordolano, qua in provincia di Cremona, che gli americani hanno chiuso il tappo di tanti anni fa, che avevano trovato il metano, non l'hanno mai usato. Adesso, così per ridere, è nata una centrale di estrazione del gas. Ma queste cose l'Italia la sa. Sto parlando di Cremona, di Bordolano.
Mi piace questo ragazzo, è molto attivo.
No, grazie. io ti do grazie a te e grazie per la passione. Vorrei aiutarti a fare un servizio. Usiamo il gas che abbiamo sotto la testa. Ma
col
veramente, guarda, mi spero veramente. Grazie mille, ci conto.
Ciao,
complimenti a tutti, grazie, un abbraccio davvero,
vai.
Grazie.
Barbara, c'è, però, vedi, Barbara, la riflessione, poi sentiamo un altro.
Sì.
C'è questo atteggiamento di dire ma non abbiamo i soldi per andare avanti noi, mettiamo nella guerra, eccetera. E gli altri rispondono, beh, ma la libertà ha dei costi. Difendere l'Ucraina era un po' difendere quella libertà contro il sistema dittatoriale. C'è stato raccontato almeno questo. Poi si può essere d'accordo o no. Però ricordiamoci, lo ripeto, Putin è entrato con i propri carri armati in un paese. Non possiamo dimenticarlo.
Ed è un po' assurdo che noi debba ricordarlo, o no?
Sì, però vedi, per la gente c'è questa visione che dice, ma che forse anche con ragione, ma può un paese... Cioè la politica è sempre servita per evitare questo. E la politica ha fatto finta di niente, non capendo che aveva a che fare con un dittatore dall'altra parte, che prima o poi sarebbe spartito. No, aveva fatto con la Cecenia, con la Georgia, ha preso la Crimea e non si è accontentato, però dovevi fermarlo prima in un altro modo.
Abbiamo solo 30 secondi, Francesca, andiamo velocissimi.
Vai.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, prego. Io volevo semplicemente dire che ci dimentichiamo come l'Italia sia una democrazia libera grazie alla propria resistenza e alle proprie persone antifasciste e partigiane che hanno combattuto contro l'invasore, diciamo.
Brava.
Quindi in questo momento l'Ucraina è esattamente quello che sta facendo contro l'invasore russo, si sta difendendo. Per me è una vergogna che la gente reputi che non vada aiutata l'Ucraina a recuperare la propria libertà. Quindi,
certo,
secondo me,
è stata chiara. Noi abbiamo anche sentito di Tan Armeni parlare di resistenza questa mattina. Per qualcuno può sembrare una cosa obsoleta, vecchia, no, le radici, la storia di un paese va sempre ricordata, perché poi si applica alla realtà di oggi. Il problema è che queste guerre forse si possono evitare. Questo è il punto che io sostengo da tempo. Si erano fatti dei patti, famosi patti di Minsk, non si è fatto nulla per tentare di mantenerla. E poi si è arrivata la guerra.
Grazie Francesca,
ciao,
purtroppo
Francesca,
siamo in chiusura, dobbiamo andare velocissimi, grazie.
Brava, ha ragione Francesca.
Senti questo messaggio, la pace a tutti i costi è la pace con la cessione di un pezzo dell'Ucraina alla Russia oppure no?
Tra poco. Somebody somewhere in the heat of the night.
pretty dangerous. Running out of patience. Being twisted, another lover cheating.
Di Rod Stewart da 1980, Passion, a chiudere Giletti 102.5 di questo venerdì.
Allora, puntata piena, interessante, sono contento, grazie per la valanga di messaggi che ci avete inviato via SMS, via WhatsApp, via social. Massimo, ci risentiamo venerdì prossimo, così vediamo cos'altro ha detto Trump questa settimana.
Ma ormai dobbiamo, ogni giorno dirà qualcosa, bisogna vedere. Io sono più preoccupato non tanto di quello che dice Trump, di come l'Europa deve rispondere a Trump. Perché il rischio che diventiamo qualcosa di satellite di un sistema è evidente. Un paese che è uno stato, the way, che ha 450 milioni di abitanti, solo per fare un paragone, ha 20 trilioni di dollari, cioè 10 volte di più del PIL rispetto alla Russia. Ecco, però se non stiamo uniti, tutti questi dati che sono, ti fanno dell'Europa, ma guardate, alle Olimpiadi l'Europa unita ha fatto più medaglie di tutti. Se siamo divisi non valiamo più nulla, è un mondo dove se sei diviso non ce la fai. Questa è la strada, ma la debolezza dei leader europei, manca un uomo di carisma che trascini l'Europa verso una direzione.
Grazie intanto a Gigi Resta, Pio Ingegno, Andy Ceccarelli in regia, Giovanni Perria in redazione con Ludovica Magafini, grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli.
Ciao Barbara.
Ciao Massimo.
E grazie a Massimo Giletti. Venerdì prossimo qui, lunedì sera su Rai 3 allo Stato delle Cose.
Con una cosa delicata sullo spionaggio di Palazzo Chigi. E allora molto interessante.
Ciao.